Buonasera a tutti i radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio da Bruxelles, Annalisa e Roberto Giava in regia e in collegamento Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera Roberto e a tutti i nostri amici radioascoltatori.
Dunque, cari radioascoltatori, questa sera affronteremo un tema caldo e di grande attualità nel nostro paese, il tema giustizia. Oggi al congresso del Partito Popolare Europeo a Bonn, il presidente del Consiglio Berlusconi ha parlato di giudici che si sono sostituiti al Parlamento. E ieri la sesta commissione del CSM ha dichiarato che il disegno di legge sul processo breve, recentemente presentato dal governo, è incostituzionale. Una sostanziale amnistia per i reati contro la pubblica amministrazione e in particolare la corruzione. Questo parere non è vincolante, lunedì inizierà la discussione sul disegno di legge nella Commissione Giustizia del Senato. Di questo e altro parleremo questa sera con il nostro primo ospite, l'onorevole Luigi De Magistris, membro del Parlamento Europeo, dove è presidente della Commissione per il controllo dei bilanci. In precedenza magistrato, è stato eletto europarlamentare alle elezioni del giugno scorso per l'Italia dei Valori, lista di Pietro, ed è parte del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. Onorevole De Magistris, benvenuto, ci sente?
Buonasera a lei, ascoltatori.
Onorevole, una prima battuta sulle sue dichiarazioni che oggi Berlusconi ha fatto al convegno del Partito Popolare a Bonn. Secondo lei c'è la possibilità in un futuro di stemperare questi toni così accesi?
Ma ormai è una litania e va avanti da 15 anni che Berlusconi dice che i giudici si sostituiscono alla politica. La verità è che Berlusconi è entrato in politica per evitare i processi, per evitare quindi dei guai giudiziari molto seri, per reati tra l'altro gravissimi come la corruzione. È emblematico che ieri c'era la giornata internazionale della lotta alla corruzione indetta dall'ONU e il governo italiano sta per far approvare una legge che considera la corruzione un reato non grave che rientra nella prescrizione breve in questa amnistia di fatto, una situazione purtroppo molto grave, ormai nota in Italia e all'estero.
Dunque, secondo lei non vede miglioramenti nel breve termine?
No, io non vedo miglioramenti, non vedo che si possa dialogare con chi vuole distruggere la Costituzione, eliminare le democrazie nel nostro paese, attentare allo Stato di diritto ogni giorno, anche oggi, dichiarazioni contro la Costituzione, contro il Parlamento, contro la magistratura, contro la libera stampa. Berlusconi vorrebbe fare il dittatore, ma questo non appartiene ai paesi democratici. L'Italia in Europa non può appartenere a uno Stato totalitario. Berlusconi sogna uno Stato totalitario, ma l'Italia democraticamente sta resistendo e sta facendo capire che c'è un'altra Italia che vuole un altro paese.
Lei parlava della Costituzione e se non ricordo male era inizio ottobre quando la Corte Costituzionale ha giudicato il famoso Lodo Alfano, la legge 124 del 2008, come una legge incostituzionale perché contro diversi articoli della Costituzione ed in modo particolare l'articolo 3 veniva citato dalla sentenza, l'articolo 3 della Costituzione italiana che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. All'epoca Sartori aveva parlato, riferendosi al Lodo Alfano, di camuffamento. Se lei dovrebbe, in quanto appunto rendeva quattro personalità più uguali delle altre, lei se dovrebbe dare una definizione del Lodo Alfano in due righe ai nostri amici radioascoltatori, come lo potrebbe definire?
Ma il Lodo Alfano è una legge incostituzionale che prevedeva che non si possono processare le quattro più alte cariche dello Stato. Una legge incostituzionale perché viola una norma molto semplice, che appunto l'articolo 3, primo comma della Costituzione italiana, dice la legge è uguale per tutti. La legge è uguale per tutti significa uguale per il Presidente del Consiglio come per un operaio, per un impiegato come per il Presidente del Senato. Siccome non si voleva far processare Berlusconi, si sono inventati questa legge, il Lodo Alfano, e immediatamente, il giorno dopo che la Corte Costituzionale ha ripristinato la Costituzione dicendo che questa legge è incostituzionale, hanno cacciato la legge sulla prescrizione breve che voleva evitare a Berlusconi il processo Mills, dove con molta probabilità viene condannato nel momento in cui è stato condannato il corrotto, quindi corruttore e corrotto, e quindi non gli vogliono far fare il processo.
Secondo lei ci saranno altri episodi della cosiddetta saga dei lodi? Perché ricordiamo che già nel 2003 venne promulgato il cosiddetto lodo Schifani, che poi venne a sua volta giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza nel gennaio del 2004 per quanto riguarda i processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Ci sarà dunque, dopo il lodo Schifani, il lodo Alfano, qualcosa d'altro?
Ma stanno già lavorando su un altro lodo, una riforma costituzionale che cambi l'articolo 3 della Costituzione. Guardi, questi non avranno pace fin quando non troveranno una serie di leggi, una serie di norme, una serie di cavilli che non consentiranno più di far fare i processi a Berlusconi. Questo ormai è talmente evidente che l'hanno capito tutti. La cosa grave è che in Italia, dove sono tanti problemi, sono persone che non arrivano alla fine del mese perché non hanno soldi, lavoratori che vanno in mezzo a una strada, una situazione economica grave. Cioè noi dobbiamo discutere in gran parte della giornata su quale soluzione si deve trovare per consentire a una persona che è accusata di reati gravi di non farsi processare come accade per tutti gli altri cittadini invece.
Nella nostra introduzione del disegno di legge presentato dal governo sul processo breve, disegno di legge più propriamente intitolato Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione dell'uomo. L'Italia dei Valori ha annunciato un referendum abrogativo qualora la legge sul processo breve diventi in vigore. Può spiegare ai nostri radioascoltatori i punti principali di questa proposta e i motivi della vostra contrarietà?
Ma la legge è assurda perché sostanzialmente prevede una prescrizione breve, cioè una sostanziale amnestia di fatto, siccome i processi in Italia purtroppo sono lunghi per tutta una serie di ragioni, prevede che appunto i processi che sono già cominciati e che non finiscono in tempi brevissimi non si celebrano più, e questo per alcuni reati in particolare, i reati di corruzione, i reati di bancarotta preferenziale, le truffe all'Unione Europea, gli omicidi per colpa media, reati gravissimi. Invece vengono considerati reati di allarme sociale, reati tipo l'immigrato clandestino che viene punito con un'ammenda non perché commette un reato ma perché è clandestino. Ecco perché il CSM ha detto che è una legge incostituzionale, perché introduce un doppio binario, un'amnestia di fatto per i colletti bianchi e invece un processo che si celebrerà per quelli che sono gli scarti sociali di una società evidentemente che va in un certo modo. Cioè, nel senso, questo è un governo che vuole la tolleranza zero nei confronti dei piccoli spacciatori di droga, nei confronti di chi fa furti, dell'immigrato, persone che per carità devono essere punite, ma poi vuole l'amnestia per i ladri di Stato, per i corrotti, per i mafiosi e per quant'altro.
Se facciamo riferimento al rapporto stato pubblicato dalla Commissione Europea per l'efficienza della giustizia, riporta delle cifre. Nel 2006 in Italia le cause civili pendenti nelle corti di prima istanza erano un po' più di 3 milioni e mezzo, in Francia nello stesso periodo erano poco più di 1 milione, mentre in Germania si toccava il mezzo milione. Lei prima citava le lungaggini dei processi italiani, diceva che i motivi sono diversi. Ce ne potrebbe accennare alcuni, anche perché sempre in questo rapporto, se noi guardiamo il numero degli avvocati in Italia, sono 170.000, quando in Francia sono 47.000 ed in Gran Bretagna 12.000. Dunque c'è un abisso fra un paese e l'altro.
Sono veramente tanti, ci vorrebbero qualche avvocato in meno e un po' di magistrati in più, di personale amministrativo in più. Allora, i problemi sono innanzitutto mancanza di soldi, alla giustizia non vengono destinati soldi a sufficienza, le strutture sono fatiscenti, spesso i tribunali sono molto piccoli, non ci sono le aule, ci sono pochi magistrati, poco personale amministrativo, le leggi sono molto difficoltose, non sono leggi chiare, spesso sono leggi ad ostacolo. Queste sono le ragioni fondamentali, basterebbe fare leggi chiare che puntano a un processo rapido, a un processo giusto, a un processo efficiente. Invece purtroppo in questi anni abbiamo assistito a una serie di leggi che rendono sempre più difficile il raggiungimento finale della sentenza, e questo è stato fatto apposta proprio per le ragioni per le quali stiamo parlando anche adesso.
Onorevole, secondo lei si andrà al muro contro muro tra maggioranza e opposizione in Parlamento sui problemi della giustizia?
Guardi, non lo so, tanto l'opposizione quanto è compatta, è la stessa maggioranza, perché per esempio il Presidente della Camera Fini ha delle posizioni abbastanza equilibrate ultimamente sulla giustizia, l'opposizione, non lo so, Italia dei Valori è assolutamente intransigente, il Partito Democratico ha dimostrato in qualche caso insomma di volere delle riforme che noi assolutamente non condividiamo, quindi vediamo un po' quel che accade, queste non sono riforme, questa è una controriforma che distrugge lo Stato di diritto e mette la magistratura in condizioni di non lavorare. Ne faccio qualche esempio, la legge sulle intercettazioni telefoniche che sostanzialmente le cancella perché prevede la possibilità di ricorrere alle intercettazioni quando ci sono evidenti indizi di colpevolezza, cioè quando l'autore del reato è stato già scoperto. Poi si vuole introdurre una norma che fa dipendere la magistratura dal potere politico, quindi voglio dire, questa non è una riforma della giustizia, questa sono, è la riforma dell'ingiustizia, cioè dell'introduzione dell'ingiustizia ed è una controriforma.
Lei parlava giustamente della riforma che a pezzi viene presentata dall'attuale maggioranza. Quale sarebbe secondo lei una misura che potrebbe idealmente salvare la magistratura italiana? Una sola gliene chiedo. Ovviamente, come lei diceva prima, sono tantissime le misure che bisognerebbe adottare, bisognerebbe intervenire in diversi settori. La più importante.
Guardi, per salvare la magistratura basterebbe non fare nessuna riforma, cioè lasciare la Costituzione così com'è, che è una Costituzione perfetta per quanto riguarda l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, cancellare alcune leggi vergogna, come la legge sullo scudo fiscale o questa legge sulla prescrizione breve. Basterebbe lasciare, molto semplice, basta farlo lasciare ai magistrati lavorare serenamente senza interferenze, in questo caso come dire la giustizia funzionerebbe sicuramente meglio.
Onorevole senatore Gasparri, primo firmatario del disegno di legge sul processo breve, ha auspicato che per incominciare i magistrati inizino a lavorare di più. Il ministro della giustizia Alfano ha sollecitato i magistrati a stare lontano dalla ribalta dei mass media. Lei come risponde?
Ma innanzitutto, io sono stato addirittura accusato quando facevo il magistrato di lavorare troppo, lavorare talmente tanto da interpretare il mio lavoro come una missione. Alla politica in realtà non preoccupano i magistrati, cioè preoccupano i magistrati che lavorano tanto, invece loro vorrebbero i magistrati scansafatichi. I magistrati è una categoria come tanto, ci sta pure chi lavora meno del previsto, ma io ho fatto il magistrato per 15 anni, posso dire che la stragrande maggioranza dei magistrati lavorano tantissimo. Il fatto che i magistrati vanno in televisione a denunciare delle leggi vergogna, delle leggi incostituzionali, delle leggi che sono fatte negli interessi di pochi e non degli interessi di tutti i cittadini, non solo hanno il diritto di dire queste cose, ma secondo me hanno anche il dovere, perché sono dei tecnici, sono dei professionisti e lo debbono dire queste cose. Adesso la politica ha paura che delle persone raccontino le cose come stanno, allora c'è un attacco frontale a quei magistrati con la schiena dritta che hanno il coraggio di dire le cose come stanno.
Onorevole, abbiamo letto una intervista che lei ha rilasciato nel settembre scorso, se non sbaglio, ad un'agenzia di stampa tedesca. Il titolo dell'intervista è Giudice antimafia porta la sua lotta sul palcoscenico europeo. Onorevole De Magistris, come pensa di utilizzare l'esperienza acquisita come magistrato in Italia nel suo lavoro come europarlamentare e presidente della Commissione Bilancio? Come ha in programma di contribuire dalla Commissione Bilancio del Parlamento Europeo a combattere fenomeni come il crimine organizzato, la frode e la corruzione?
Ma innanzitutto sono presidente, come è stato detto all'inizio della sessione, del presidente della Commissione Controllo sui bilanci. Posso, la mia esperienza può essere molto utile, perché la commissione che presiedo si occupa di come si occupa anche e soprattutto di come vengono spesi i soldi dell'Unione Europea, di come vengono spesi i fondi che sono destinati ai vari stati, quindi una commissione che può affrontare il nodo tra spesa pubblica, criminalità organizzata, imprenditoria, gli intrecci tra politica e criminalità organizzata, il rapporto tra il crimine organizzato e la corruzione. Quindi posso portare la mia esperienza di magistrato che per 15 anni si è occupato proprio di criminalità economico-finanziaria, di corruzione e di criminalità organizzata, la porto all'esperienza in un luogo politico che poi è importante, perché si può fare un'attività non solo di tipo sanzionatorio, cioè contrastare chi viola appunto le norme. norme a presidio della trasparenza dei bilanci, ma anche può avere una funzione preventiva, cioè controllare affinché non ci siano degli stati che appunto si comportano male. Purtroppo le ultime segnalazioni che abbiamo, soprattutto dalla Corte dei Conti, che ha depositato la relazione sull'esercizio finanziario del 2008, ci dicono che l'Italia è ancora al primo posto come maglia nera per le violazioni in materia di fondi all'Unione, di fondi dell'Unione Europea.
Una domanda prima di concludere prima di salutarla e di ringraziarla per la sua partecipazione a Giro di Boa. Un'ultima domanda che tocca un argomento che senza dubbio è già stato trattato ampiamente da altre interviste. Quasi mezzo milione di italiani hanno votato per lei nelle elezioni del giugno scorso, senz'altro un riconoscimento per il suo lavoro di magistrato. Che effetto fa a Luigi De Magistris sedere nella stessa assemblea parlamentare di Clemente Mastella?
Ma guardi, i miei riferimenti sono altri, io sono stato onorato e ripagato di tante sofferenze, ho questo circa mezzo milione di voti, quindi io guardo a chi mi ha votato, guardo all'Europa, guardo alle persone, come dire, vogliono un'Europa pulita e trasparente. Mastella è una persona che incarna il sistema castale della politica, il sistema che ha distrutto sostanzialmente l'Italia meridionale, ha prodotto un crollo morale, un crollo etico, un crollo dei valori, che ha favorito poi questo perverso intreccio tra politica e criminalità. Quindi, insomma, ci sia pure Mastella è normale, perché purtroppo l'Italia in questo momento esprime anche questa politica, ma a me non interessa proprio, sono altri i miei interlocutori.
Onorevole De Magistris, noi la ringraziamo per essere intervenuto questa sera a Giro di Boa e speriamo di riaverla presto ai nostri microfoni. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Grazie mille, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Cari radioascoltatori, avete ascoltato l'onorevole Luigi De Magistris, membro del Parlamento europeo, dove è presidente della Commissione per il controllo dei bilanci. Abbiamo parlato di giustizia, tema caldo e sempre di attualità in Italia. Facciamo ora una pausa musicale e poi rientriamo in studio e continuiamo a parlare di questo tema con il nostro secondo ospite. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera, cari radioascoltatori, parliamo di Italia, parliamo di giustizia. Ne abbiamo parlato con il primo ospite di questa sera, l'onorevole Luigi De Magistris, membro del Parlamento europeo, dove è presidente della Commissione per il controllo dei bilanci, in precedenza magistrato, e continueremo a parlare di questo tema, quanto sta accadendo in Italia, la riforma della giustizia, il processo breve, le dichiarazioni del primo ministro Berlusconi oggi al congresso del Partito Popolare a Bonn. Continueremo a parlarne con il secondo ospite di questa sera.
Secondo ospite di questa sera è in collegamento da Bruxelles, si chiama Alessandro Caprettini, giornalista parlamentare dal 74, ha scritto per diverse testate, fra cui Il Resto del Carlino, Indipendente e Panorama, occupandosi di economia, politica interna, esteri ed Europa. Caprettini è anche autore del libro L'Eurocasta, pubblicato a maggio del 2009 da PM Editore. Alessandro Caprettini è ora corrispondente a Bruxelles per il quotidiano Il Giornale, come ben sappiamo quotidiano nuovamente diretto da Vittorio Feltri dal 21 agosto 2009.
Alessandro, ci sente?
Sì.
Buonasera e benvenuto a Giro di Boa. Buonasera, quindi come accennavo nell'introduzione, questa sera si parla di Italia, si parla di giustizia, stiamo seguendo quanto sta accadendo, mi riferivo nell'introduzione alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, che oggi a Bonn ha parlato di giudici che si sono sostituiti al Parlamento, è stato di recente presentato il disegno di legge sul processo breve. Come dicevo nell'introduzione, ne parlavamo prima con l'onorevole De Magistris, il quale ha dichiarato Berlusconi vuole fare il dittatore e sogna uno Stato totalitario. Lei come risponde?
Ma se per quello De Magistris, almeno per quello che ho visto sulle agenzie, ha detto praticamente che il discorso di Berlusconi di oggi equivaleva a quello di Hitler fatto alla birreria di Monaco, da cui seguì poi il famoso Putsch, mi sembra come al solito esagerato. Io lo commento naturalmente in maniera diversa, ma vorrei avere un secondo per esternare bene quello che penso. In realtà Berlusconi ha sollevato un problema che nelle democrazie occidentali parlamentari sta cominciando a prendere piede, nel senso che il potere legislativo crea le condizioni per le regole del convivere comune, parlo quindi delle leggi, i magistrati dovrebbero farle eseguire, ma sempre più spesso i magistrati, come dire, si arrogano il potere di poter seguire questa o quella legge a seconda delle loro necessità, delle loro esigenze. Un esempio recentissimo, abbiamo fatto un accordo con i libici per il respingimento dei battelli che siano appena entrati in acque internazionali, dei guardiacosta della nostra Guardia di Finanza, aiutati dai libici, hanno ripreso dei barconi e li hanno riportati indietro. Un magistrato ha deciso di aprire un'indagine, un'inchiesta, e ha mandato degli avvisi di garanzia a chi comandava la corvetta e ai marinai che facevano parte dell'equipaggio. Ma se esiste un accordo internazionale, se esistono delle norme, come si fa a dire che questa norma non va bene perché noi non la riconosciamo? Che vuol dire? Sempre più spesso, ad esempio di oggi, ancora due notizie vi fornisco, che magari il magistrato naturalmente si sarà ben guardato dal sollevare. Il Ministero degli Interni inglese oggi ha vietato da oggi la concessione della presentazione di intercettazioni telefoniche in tribunale, cioè le intercettazioni telefoniche d'ora in poi nei tribunali inglesi non saranno più consentite. Eppure non è che non mi risulta che ci siano state manifestazioni a Piccadilly Circus al grido di la democrazia è morta oppure la dittatura è vicina. Sempre oggi il giudice Garzon è stato scoperto aver fatto fare delle intercettazioni tra un avvocato e il suo cliente, tra l'altro in un carcere, è stato denunciato dall'avvocato, anche questo travalica i limiti. Allora il problema qual è? È che oggi con la tecnologia, con delle mafie sempre più potenti e sempre più difficili da stringere e da inseguire, i magistrati stanno travalicando un po' su quella che è la normativa, e se qualcuno si azzarda a voler cambiare un po' la normativa, eccoli che insorgono e dicono no, non mi va bene, io continuo a fare come mi pare. Esiste un problema serio. Poi Berlusconi l'aveva rappresentato, tutti quanti avranno pensato naturalmente ai suoi problemi, alle sue vicissitudini con la giustizia italiana, che senz'altro ci sono, ma esiste un problema più generale, perché se è il legislatore che deve intervenire e fare le leggi, e il magistrato si deve limitare a farle osservare, non è che può poi uscire dal seminato e fare come gli pare a lui, no?
Lei prima si faceva riferimento alla dichiarazione di Berlusconi oggi durante il convegno del Partito Popolare a Bonn.
Sì.
Sì. Diceva che si parlava appunto delle esternazioni di Berlusconi. Questa esternazione che è stata definita dal Presidente della Repubblica Napoletano come un violento attacco alla Consulta. Ora Alessandro, tu stavi dicendo che forse De Magistris era stato un po' esagerato nella
sì.
sua nel suo commento. Tu cosa ne pensi del commento del Presidente della Repubblica Napoletano, un violento attacco alla Consulta?
Ma no, Napoletano naturalmente fa quello che è il suo dovere, essendo un organo istituzionale difende gli organi
garanti
istituzionali.
Garanti della Costituzione.
Ma certo, sì, ma li difende, questo è più che ovvio, più che naturale, ma Napoletano stesso sa perfettamente che, ahimè, la Corte Costituzionale è designata in base ad un sistema che lascia purtroppo dei meccanismi, di livello partitico nelle scelte. Perché alcuni giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, il quale di solito, almeno è successo così in tutti gli anni, esprime dei giudici costituzionali che ritiene più o meno vicini alle sue idee, alle sue valutazioni giuridiche. Una parte sono eletti dall'ANM, quindi l'Associazione Nazionale Magistrati, che è divisa in correnti partitiche anch'essa, una parte sono eletti dalle forze politiche vere e proprie, che naturalmente se ne spartiscono. Quindi poi è inutile negare che il Consiglio Superiore della Magistratura, pur essendo un organo di altissimo livello, di grande prestigio, probabilmente con delle personalità di primo piano nell'analisi e nello studio della giustizia, sia un organo, assolutamente neutro. Non è vero, non lo è così da anni. Ricordiamo ad esempio che la Corte Costituzionale dei primi anni 50 era accusata dalla sinistra di essere tutta quanta al servizio della DC. Probabilmente non era vero allora, probabilmente non è vero adesso, rimane il fatto che esprime degli orientamenti politici, questo negarlo è stupido.
Sì, esprime degli orientamenti politici, però per esempio se facciamo riferimento alla sentenza del 7 ottobre scorso, quando si è dichiarato che il Lodo Alfano viene considerato appunto incostituzionale, si faceva riferimento all'articolo 3. della Costituzione.
Sì, ma...
l'articolo 3,1 sancisce che l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Dunque, diversi sono stati i costituzionalisti.
Scusami, ti faccio una domanda. L'articolo, come hai citato, l'articolo 3,1 esisteva dal 47, dico bene, dal 48, dico bene?
Sì.
Oh, e allora com'è che dal 48 fino al 93 noi abbiamo avuto invece quella che si chiamava l'immunità parlamentare? Senza che nessuno sollevasse il problema?
Ma il problema del lodo Alfano era semplicemente...
No. Il lodo Alfano rinvia il giudizio in un secondo momento quando, diciamo, il personaggio politico di prima grandezza erano solamente i presidenti delle due camere, il capo dello Stato e il presidente del Consiglio, venissero coinvolti in qualche cosa. E su quello ci possiamo stare. Ma in realtà, con la legge sull'immunità parlamentare, e cioè che a decidere erano le Camere sulla possibilità di rinviare a giudizio o meno una persona, sulla possibilità di poter essere accusata o meno, anche tutti i parlamentari non erano sullo stesso piano dei cittadini, o no?
Sì, però...
E allora anche qui non era ancora valido il principio costituzionale? Com'è che non è stato fatto funzionare?
Il principio costituzionale in questo caso viene interpretato dalla Consulta come che il presidente di un'assemblea e dunque il Presidente di Camera e il Presidente di Senato non sono superiori ai membri dell'Assemblea stessa. E lo stesso vale per il Presidente del Consiglio, perché in Italia si parla di Presidente del Consiglio, non si parla di Primo Ministro. Però
certo.
Facciamo così, non fermiamoci sul lodo Alfano, perché
no, assolutamente.
Ci sono tantissime altre
cose. Sì, ma il problema è, come al solito, l'interpretazione che si vuole dare a una norma. Se esiste una norma, ad esempio sempre di oggi, te la cito per curiosità, un giudice di Grosseto ha stabilito di liberare, di non rendere imputato in nessun modo e in nessun senso un ragazzo trovato con 4 panetti di hashish dentro lo zaino, erano più o meno 5 etti, dicendo che l'hashish per uso personale è consentito, che siccome si conserva si può mantenere. Allora, come si può giustificare questo rispetto magari a un giudice di Venezia che ti condanna a 3 anni e 2 mesi o a un giudice di Palermo che ti condanna a 12 anni per lo stesso tipo di reato? Cioè, la verità è che ognuno fa come gli pare. Il problema della giustizia è soprattutto questo: noi non abbiamo, come in America, dei precedenti da andare a esaminare o da studiare, no? O come la legge anglosassone in genere, che anche in Inghilterra. Non abbiamo, una serie di norme assolutamente vincolanti e stringenti come in Francia e Germania che devono essere seguite. Ognuno la fa come gli pare. E questo crea un caos infernale.
C'è da precisare che comunque l'Italia ha un ordinamento diverso da Stati Uniti e da Inghilterra, come tu citavi prima, il Regno Unito.
Ma anche dalla Francia e dalla Germania.
Nel senso che non siamo un paese di common law.
No, certo, non lo siamo, però ad esempio non abbiamo nemmeno delle norme così stringenti e così vigenti, cioè in Germania ad esempio i giudici sono chiamati al Ministero della Giustizia a, come dire, essere fermi e rigidi sul dettato legislativo.
Noi
giudici pensano di poterlo interpretare.
Ma questa non è una visione da straniero, nel senso tu sei uno straniero rispetto alla Germania, alla Francia, per cui vedi le loro come norme inammovibili, che non possono cambiare. Dall'altro lato uno straniero potrebbe guardare l'Italia e dunque potrebbe guardare alla Costituzione italiana come i principi fondamentali che reggono la Repubblica.
Sì, ma assolutamente, ma io non parlo di legge costituzionale, io parlo soprattutto di norme, cioè voglio dire, le norme in Italia sono un po', come dire, manovrabili da un punto di vista del giudice, il quale può, come dire, tirarla a sinistra, tirarla a destra, fare, cioè in Germania esiste, al di là della Costituzione, esistono delle leggi che prevedono ad esempio che poni per un omicidio colposo, poniamo un incidente automobilistico con un uomo ubriaco al volante, vengono dati 17 anni e quello fa 17 anni finati. Da noi si liberano dopo 3 anni per buona condotta, cioè ognuno la tira come gli pare. Non parlo di norme costituzionali, cioè il problema della giustizia è che noi siamo come al solito italiani, nel senso che ognuno se la gira come gli va. Ogni giudice, ogni imputato, ogni magistrato, ogni avvocato, noi abbiamo una pletora di avvocati, probabilmente, non so se sarà noto o meno, noi a Roma abbiamo più avvocati che in tutta la Francia.
Lo citavo prima perché esiste un rapporto della Commissione Europea per la Difesa della Giustizia che dice che in Italia ci sono più di 170.000 avvocati nel 2006,
esatto.
Quando in Francia ce ne sono poco più che 47.000.
Esatto, noi a Roma abbiamo più avvocati che in tutta la Francia. Allora, qual è il compito dell'avvocato, soprattutto se il suo cliente è colpevole? Di allungare i tempi del processo, di sbrodolare, di far arrivare la prescrizione, di fare... E quindi tutto quanto si adagia in questo clima che è assolutamente deleterio. Allora, io capisco che il giudice oggi, che si trova davanti all'ipotesi del processo breve, possa dire, ma io qui ho la cancelleria che non mi funziona, non ho nemmeno, non dico la scorta, ma nemmeno la benzina per l'auto di servizio, non ho questo, non ho quell'altro, come faccio a fare le cose? Ma è inammissibile che in Italia si perda tanto tempo per dei processi, è inammissibile che non si riesca mai a vedere la luce di qualcosa, è inammissibile che la gente sia trascinata nei giudizi civili per 4, 5, 6 anni e addirittura sul piano del diritto del lavoro ormai se ne perdono 3 rispetto all'anno che era fino a poco tempo fa. Parlavo con un ambasciatore americano in Italia, che è arrivato adesso, torno, e mi diceva che il suo grande cruccio è la pochezza degli investimenti americani nel nostro paese rispetto al resto d'Europa, Spagna, Germania e quant'altro. E mi diceva che dell'analisi che hanno fatto negli Stati Uniti, il problema che spinge gli americani a non investire è proprio quello della giustizia.
Alessandro,
perché se
quindi...
si trovano nelle panie di una vicenda legale non ne escono più.
Scusami se ti interrompo, quindi il processo breve secondo te può essere una risposta o se non altro... una delle risposte che l'Italia può dare?
Ma dovremmo cominciare a fare qualche cosa di questo genere. Io non ti dico che imponendo ai magistrati di chiudere in fretta riusciamo a risolvere il problema, perché magari quelli rallentano, fanno chissà che cosa, però non è ammissibile, ti ripeto, che passare 5 anni in attesa di un giudizio definitivo.
Secondo te ci sarà un muro contro muro in Parlamento sulla riforma giustizia o c'è qualche probabilità che si possa un giorno magari arrivare ad una riforma sulla giustizia con alcuni punti in comune tra maggioranza e opposizione?
Ma io non ci credo più veramente, perché siccome sono in Parlamento dal 73-74 e ogni anno si parla di riforma della giustizia, ogni volta che si è affrontato il discorso di riforme costituzionali si partiva dalla giustizia, non si è mai arrivato a niente per l'opposizione dei giudici, io a questo punto non ci credo più.
Prima citavi la mancanza di fondi per la giustizia.
Sì, certo.
Ma a questo punto, scusami, più che magari intervenire sulla lunghezza dei procedimenti, non conviene forse investire di più nella magistratura e dunque...
Sai, voi state a Bruxelles come sede e conoscete bene quelle che sono le regole del bilancio italiano. Noi stiamo tagliando drammaticamente ormai da anni per rientrare, perché i governi che ci hanno lasciato, quelli della Prima Repubblica, che spesso molti evocano come un esempio di lungimiranza e democrazia, in realtà ci hanno lasciato un deficit spaventoso. E facendo noi parte della zona euro dobbiamo assolutamente rientrare, quindi, ahimè, come dire, l'Italia è un paese povero, lo è sempre stato. Si salvava con la genialità di alcuni singoli, con la capacità, penso, non so, a un uomo come Enzo Ferrari, piuttosto che a un industriale come Borghi, oppure come alcuni intellettuali, si salvava perché aveva delle genialità che riuscivano, come dire, a inventarsi qualcosa. Oggi in un mondo che copia drammaticamente, pensiamo ai cinesi, ai giapponesi, le operazioni anche intellettuali dell'Occidente, manca, come dire, la risorsa primaria, quindi io le risorse della giustizia francamente non saprei dove andarla a prendere quando già bisogna tagliare gli stipendi dei militari che vanno a Kabul o di quelli che lottano contro la mafia o magari di tanti insegnanti o di tante famiglie, a cominciare dai pensionati. I magistrati hanno già degli stipendi da favola che francamente potrebbero diminuire spendendo del loro per poter organizzare meglio gli uffici.
Alessandro, quali commenti hai sentito qui a Bruxelles tra i tuoi colleghi su quanto sta accadendo in Italia, sul dibattito giustizia, sulle dichiarazioni di Berlusconi? Che aria si respira?
Come al solito, perché poi anche tra i giornalisti non credere che sia diverso, c'è della gente che tira da una parte e della gente che tira da un'altra. Naturalmente c'è chi giustifica Berlusconi dicendo che non tutte cose note, che non ha fatto altro che ripetere le sue valutazioni, e chi invece sostiene che sta portando il paese sempre più nel baratro, che non abbiamo più credibilità internazionale, che assolutamente non contiamo nulla e che un atteggiamento del genere è solamente ridicolo se non devastante per le sorti del nostro paese. Purtroppo noi siamo ancora ai tempi dei Montecchi e dei Capuleti, no? Se vuoi, come dire, dei comuni che lottano l'uno contro l'altro, ognuno ritiene di avere la propria idea, che è l'unica valida, l'unica vincente, non vuole sentire quelle degli altri o almeno le ascolta poco, e niente, non facciamo altro che essere della gente che si azzanna, con quanto godimento da parte degli altri paesi ve lo lascio immaginare, no?
prima di salutarti e dunque di concludere e di ringraziarti per la tua partecipazione, Alessandro, volevo farti una domanda. Tu hai pubblicato, appunto, come dicevo nell'introduzione, quando ti ho presentato, un libro a maggio di quest'anno che si chiama, che si intitola L'Eurocasta.
Sì.
Chi sono i membri dell'Eurocassa?
Tutti, distantemente, cioè io ho fatto un'analisi di quello che è successo nelle scorse legislature prima che si andasse a votare, per segnalare come tutti i nostri europarlamentari di riffio di raff fossero dei personaggi assolutamente poco adatti a rappresentare il nostro paese in un consesso importante qual è appunto l'Europa comunitaria. Non ne faccio una questione, come dire, politica. Ne faccio una questione, come dire, funzionale, cioè viene su gente che non sa le lingue, che non si applica, che ci sta pochissimo, che viene solamente a cercare di arraffare tutti i soldi possibili. Il primo capitolo si apre con la mia scoperta. Io andavo a Fiumicino fin dal 2002, quando ho cominciato a venire in Europa, andavo nella saletta VIP dell'Alitalia, mi trovavo tutti gli europarlamentari, da Pannella a IDS, dai berlusconiani a quelli di AN, tutti quanti nella saletta VIP, e poi entravamo in aereo finalmente e io ero il solo che si trovava in business, perché tutti gli altri prendevano l'economica pur avendo come rimborso la business. Quindi non era un discorso, come dire, politico, guardare sinistra e destra. Abbiamo della gente che purtroppo, come dire, viene qua a fare la bella vita per 4-5 anni, e non è giusto. Il problema vero è fare le liste in maniera seria, magari bloccate con degli scienziati, con dei tecnici, con della gente che sappia dell'argomento di cui si tratta e che vada a Bruxelles conoscendo, ad esempio, come dire, sapendo leggere un bilancio, sapendo fare delle proposte, perché io ad esempio francamente cosa ci andava a fare dei magistris a presentare la commissione del bilancio è un mistero che non mi so risolvere.
Secondo te dal 2002 a giugno del 2009, le ultime elezioni, ci sono stati dei miglioramenti o vedi che l'Eurocasta
no,
fa altro che aumentare i soldati?
Alessandro, salvi qualcuno tra gli europarlamentari?
Scusa?
Salvi qualcuno tra gli europarlamentari italiani? In chiusura sulla domanda di Alessandro.
No, personalmente, come dire, voglio dire, personalmente salvo tutti, nel senso che se tu parli poi sono personaggi che insomma magari faticano, ci stanno, lavorano, fanno, però è proprio l'atteggiamento, è proprio il tipo di comportamento. Le uniche volte in cui si eccitano è quando si fa una polemica tra loro, magari tra centrosinistra e centrodestra italiano, perché così vanno a finire sui giornali. Io lo capisco che è anche colpa nostra, parlo dei giornali, non mia personalmente, io provo sempre a vendere il mio prodotto, anche se con scarso successo, visto che poi i giornali non vogliono Europa, non gliene frega niente. Però questo poi incide fortemente sulla loro presenza. Lo scoprire che solo se litigano con l'avversario politico italiano li fa finire sui giornali, li destina a fare solo quello. E non serve invece, perché in Europa tutti quanti marciano, cercano di afferrare contributi, cercano di afferrare vantaggi per il proprio paese, no?
Alessandro, un'ultima battuta prima di chiudere perché manca un minuto. Hai appena detto una cosa che mi ha intrigato parecchio. Non gliene frega niente dell'Europa ai giornali. Perché,
sì,
secondo te, e che cosa si potrebbe fare per cambiare? Hai un minuto.
Non gliene frega niente perché noi siamo sempre chinati sulle nostre polemiche interne. Ti dicevo prima, Montecchi e Capuleti, non abbiamo capito, non abbiamo saputo capire, non abbiamo afferrato, ci sono migliaia di miliardi di finanziamenti che non abbiamo utilizzato, solo noi in Europa, tutti gli altri l'hanno fatto. Dopodiché cosa bisogna fare? Bisogna ripensare completamente la strategia, cercare di capire che da qui, cioè ormai col Trattato di Lisbona, il Parlamento può legiferare su tante cose. Noi ogni tanto ci svegliamo e a Roma diciamo, ma come sarebbe dire che il cioccolato non si fa più col cacao? Ma come sarebbe dire che il tocai non è più un prodotto nazionale? Perché abbiamo delegato dei poteri all'Europa e quella li sfrutta. Se i nostri non sono attenti o non sono bravi, arrivederci e grazie, ci ammazzano tutti.
Alessandro, noi ti ringraziamo per essere intervenuto questa sera a Giro di Boa e speriamo di riaverti presto nuovamente ai nostri microfoni. Grazie e buon lavoro.
Ringrazio voi. Ciao, arrivederci.
Buona serata.
Arrivederci.
Cari radioascoltatori, siamo giunti in chiusura. Alessandra, non ci resta che salutare.
Sì, esatto, salutare e augurare una buona serata a tutti i nostri radioascoltatori.
E giusto... siamo in chiusura, ma giusto per ricordare, cari radioascoltatori, che potete ascoltare le registrazioni di Giro di Boa sul nostro sito, lo faccio ricordare al nostro direttore Roberto Giava,
che è radioalma.blogspot.com. Ovviamente non dimenticate anche la nostra pagina su Facebook, radioalma101.9.
Non ci resta quindi che darvi l'appuntamento per giovedì prossimo. A risentirci, a presto.